Parlando con una ragazza, Vale, cioè proprio qui a Cittadella dopo il weekend giovani, veramente ho realizzato questa psicologia da 5 euro. Ma tu ridi. Però proprio che ci sta una parte di noi che noi possiamo, che noi siamo proprio un vuoto. È grande, cioè abbiamo il nostro corpo, però c'è una parte, la parte più grande, che è proprio infinito. Che c'è un pezzo come se fossimo divisi in tre parti. C'è una parte che a un certo punto, se tu vuoi, puoi scoprirla e scopri le tue ferite, insomma, le tue sofferenze, il perché ti comporti così, insomma, dai un nome alle cose, ci lavori, usi la terapia, la preghiera, gli amici, la comunità. E quella parte lì si può abbastanza guarire. Non tutta tutta, però magari una cicatrice ti rimane però. Poi c'è una parte che secondo me ci devi entrare di volontà più profonda, che rimane al buio. È come scopri la casa, apri la porta di casa e trovi tutto quello che c'è. C'è chi non l'apre mai, non ci entra mai, che è la porta del cuore. Poi dopo devi andare in cantina, c'è altra roba, però lì speranza di luce è difficile. Sei tu che devi imparare a stare nel buio. E poi standoci vedi qualcosa, tutto tutto no, ma qualcosa vedi. E secondo me quella è un'esperienza forte dove puoi andarci solo da solo. E anche la comunità, la terapeuta, fino a un certo... non possono venire in cantina, secondo me, ci vuole tanto coraggio. E poi c'è una parte che non si risolve mai. Cioè, una ragazza mi diceva, ma anch'io l'ho detto in terapia, ma io ho fatto terapie, preghiere, vado tutti i giorni, ma... Però mi rimane, ma perché? Dove ho sbagliato? E quella parte lì, secondo me, solo in paradiso verrà colmata fino in fondo. Perché è proprio il desiderio di una cosa talmente grande che ti... Forse se uno, cioè, forse se uno risponde pienamente alla sua vocazione, ma in fondo, secondo me, un pezzettino di quel desiderio di infinito non si può colmare se non in paradiso. Mo. 5 euro di teologia, 3 di
5
teologia e 5
di
di
psicologia.
psicologia. Vabbè, ragazzi, ne parliamo con Valentina Casone che già conoscete i Nuovi Orizzonti.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao a tutti, allora noi siamo a Nuovo Orizzonte, ormai cambiamo residenza fra un po' perché siamo venuti all'inizio di luglio, a fine luglio siamo
Siete ancora
ancora
qua.
qua praticamente perché abbiamo avuto mille vicissitudini, però anche la grazia di poterlo fare perché lo so che non avete tutti questa possibilità di spostarvi e di cambiare programmi e sono con Valentina.
Ciao Ale.
E non so se vi ricordate, Valentina ha fatto un podcast che insomma è piaciuto tanto raccontando la sua storia, ma in realtà questo podcast era stato pensato per quello di cui vogliamo parlare oggi, cioè siccome Valentina si occupa dei ragazzi, è responsabile dei ragazzi di Cittadella Cielo, di Frosinone, di Nuovi Orizzonti, io volevo parlare con lei e avrei voluto parlare con lei della situazione dei ragazzi, chiacchierare, confrontarci. Sulla situation attuale. Però poi noi pregando, abbiamo veramente pregato come ogni podcast, invocato lo Spirito Santo, siamo partiti. Dai, Vale, ti presenti 2 minuti, chi sei? E dopo parliamo di questo argomento. La tua storia, 2 secondi. Abbiamo parlato
Un'ora.
un'ora solo della tua storia. Ed è
Sì.
stato senza, io mi ricordo senza fiato proprio. Quando abbiamo finito, ho detto: mamma mia, questa volta siamo stati più bravi, non abbiamo pregato. Siamo di corsa, ci abbiamo meno di
Segno della
mezz'ora.
croce,
Fatto
via.
un segno della croce durante la
La
sigla.
sigla.
Che ci siamo salutati, abbiamo cominciato a parlare e niente, dai, metto rec, basta.
Via, si
Io
parte.
ho pregato prima, spero che sia arrivata pregata pure tu.
Sì.
Io mi sono alzata alle 6 stamattina, sono andata in cappella, ma cioè, oggi sono pregata. Ho
Bene.
stato pregato. Allora oggi, senza lo Spirito Santo, se no ci scombina i piani, noi vogliamo parlare proprio di questo argomento. Allora dai Vale, di un secondo chi sei per chi non lo sa, perché però questa volta un secondo, senza Spirito Santo lo devi
senza
dire.
Spirito Santo,
se no ci scom-
120 secondi. Sì, io allora, sono Valentina e faccio parte dell'associazione Nuovi Orizzonti ormai da 16 anni, quindi da un bel po', ho quasi 40 anni, quest'anno farò 40 anni. E quindi sto invecchiando.
Pure io, dai, non lo dire così.
No, ecco, mi occupo sì dell'evangelizzazione, prevenzione e sensibilizzazione, e mi occupo anche dell'accompagnamento umano e spirituale dei ragazzi che sono qua in formazione per uno o due anni nella Città del Cielo di Frosinone.
Nella pratica, una frase in più sull'evangelizzazione e formazione, che fai? Cioè nelle tue giornate?
Evangelizzazione, prevenzione e sensibilizzazione, andiamo nelle scuole, quindi attiviamo progetti nelle scuole, andiamo nelle strade di giorno, talvolta anche la sera, insomma. Andiamo a incontrare fondamentalmente giovani, il nostro target sono i giovani, ma non solo, anche le persone adulte. E evangelizzare intanto vuol dire ascoltare, no? Quindi andiamo ad ascoltare le persone, quelle che liberamente desiderano aprirsi, così andiamo a condividere anche magari pezzetti della nostra vita, se ce lo chiedono, se si instaura comunque un ascolto reciproco, una relazione, e anche a raccontare come l'incontro con Dio nella nostra vita ha cambiato completamente la nostra vita. Ecco, lo facciamo in tantissimi modi, quindi non solo in modo esplicito, diretto, così, ma lo facciamo attraverso l'incontro con un abbraccio, può essere, no, gli abbracci gratis per le strade, e lo facciamo attraverso progetti nelle scuole in cui facciamo una sensibilizzazione e un'alfabetizzazione emotiva, insomma, ecco, lavoriamo su diversi fronti, no? Anche sull'affettività, via dicendo. Quindi
anche sulle dipendenze, so che porta tanti ragazzi, sì, che hanno fatto questo percorso delle dipendenze, che hanno fatto un percorso a Nuovi Orizzonti, dopo vengono nelle scuole con voi e raccontano la loro storia.
Esatto, esatto. E infatti proprio stamattina parlavo chiacchieravo con Francesco, suo marito, e ci dicevamo quanto è potente il fatto che una persona si apra, perché questo stimola chi ti ascolta ad aprirsi di conseguenza. Quindi vediamo quanto raccontare le nostre storie e condividerle stimola poi i ragazzi ad aprirsi con noi, perché uno dei mali di oggi è proprio la solitudine, quindi la non fiducia, la non consegna della propria vita.
E invece con i ragazzi a Cittadella Cielo chi ci sono? Non sono ragazzi tossicodipendenti loro?
No,
c'è un'esperienza diversa, cioè ci sono...
Esatto, ci sono ragazzi che arrivano magari da alcuni centri residenziali nostri in cui facciamo l'accoglienza, facciamo un programma terapeutico riabilitativo per questi ragazzi che da altri centri sono stati accolti sempre di Nuovi Orizzonti, e sono ragazzi invece tossicodipendenti, alcolisti, via dicendo, che fanno a un certo punto del loro cammino... E fanno il passaggio a Cittadella Cielo e fanno un'esperienza a Cittadella Cielo, ma insieme a questi ragazzi che quindi arrivano da altri centri dopo un periodo di tempo, abbiamo anche ragazzi che chiedono di fermare un anno della loro vita, magari stanno studiando, stanno lavorando e chiedono l'aspettativa al lavoro. Ecco, quindi dopo un opportuno discernimento di almeno un tempo di 10 giorni, infatti inizieremo proprio domani questo discernimento con alcuni ragazzi da tutta Italia, e ecco, discernono se fermare la loro vita per un tempo, che solitamente è un tempo di un anno, può poi prolungarsi anche a 2 anni, e ecco, fare un cammino intanto di ascolto di sé, rispetto alle 3 tappe sono chi sono, dove vado e cosa voglio. Queste sono le 3 tappe del cammino di conoscenza di sé che Chiara Mirante, che è la nostra fondatrice, propone. Ed è un cammino, appunto, si chiama della spirit therapy, che poi si evolve in tanti modi, ecco, con tante sfumature. Però le 3 domande cuore sono queste: chi sono, dove vado e cosa voglio.
Noi facciamo la spirit therapy, noi la facciamo quella dislocata, cioè sì, non la facciamo il giorno giusto, la facciamo il giorno che possiamo, veniamo una volta al mese qui, la facciamo special, perché sennò non saremmo noi. Ed è un percorso molto bello, molto semplice, però adatto a tutti, anche persone atee, lontane, e tu puoi andare in profondità quanto vuoi, oppure quanto il tuo responsabile del tuo gruppo di condivisione ti butta a calci dentro, cioè dipende da un po' dalla tua volontà, un po' da chi ti sta vicino, che ti stimola ad andare sempre più in profondità. Beh, noi lo facciamo come accompagnamento ed è molto bello, come voi ci custodite voi Nuovi Orizzonti ci custodite attraverso la cosa che è per voi la cosa più preziosa, che è la Spirit Therapy. E qui con questi ragazzi si sono aggiunti anche i nostri, anche Marta e Anna Chiara, dopo la chiusura della Baita, e quindi abbiamo conosciuto ancora, cioè da dentro, anche questa realtà, ma soprattutto quello che noi vediamo da fuori venendo una volta al mese, parlando anche poco con i ragazzi, perché veniamo sempre carichi di un sacco di problemi, di cose, quindi per noi è un posto dove ricevere, quindi ci capita poco, siamo sempre a parlare con qualcuno, a farci aiutare, no? Quindi parliamo molto poco con i ragazzi, cosa che mi dispiace, però per noi è un luogo di, per noi, non dove dare, quando veniamo di solito. E però quello che noi vediamo, nonostante non ci parliamo tanto con i ragazzi di Cittadella, vediamo proprio la trasformazione delle persone. Cioè vediamo che chi è arrivato, che era, sì, quasi sono al limite di essere un caso umano, oggi dopo un anno, dopo due anni di Cittadella, è una persona trasformata, cioè si vede, manco so come si chiama, però si vede. Vediamo persone che erano tristissime o agitate, non so come dire, li vedi che hanno una loro stabilità emotiva, cioè si vede da fuori, e quindi dico, cavolo, funziona sto percorso. Poi ognuno ha le sue strade, adesso ne parliamo insieme. Noi ne conosciamo, ne abbiamo provate qualcuna. Quella che ha funzionato è stata la zappa, il lavoro, però non è l'unica, è quella, certo, più cruda, quella più strong, che fa venire le cose più velocemente fuori, però ci sono altre strade. Io non credo, però insomma mi confronto con te che tu lo credi.
Sì. Anche se quella del lavoro la condivido pienamente.
Sì, però è una condivisione diversa, è una concezione diversa di lavoro che abbiamo noi.
Sì.
Va bene, allora mio marito mi ha fatto una scaletta, perché io avevo tante domande, lui è stato, mentre mettevo la scheda dentro il registratore, mi ha detto, allora le domande fondamentali sono queste, e ha racchiuso le mie domande in tre domande importanti insomma, di cui dobbiamo parlare, vorrei parlare con te. Allora, prima domanda, qual è la situazione, se io ti chiedessi qual è la situazione dei ragazzi oggi, c'è una fotografia, tu, ma sono 16 anni che stai con i ragazzi, è vero che c'è stato un tempo in cui eri tu la ragazza, però comunque stavi dentro e vedevi la situation, adesso sono passati 16 anni, qual è la fotografia oggi, cioè come stanno oggi i ragazzi?
Allora, ti parlo in generale, nel senso non solo dei ragazzi che abbiamo qui, ma ti parlo appunto proprio della fotografia che ho andando nelle scuole, in modo particolare, scuole superiori. Allora, sicuramente oggi quello che vedo rispetto a un tempo, voglio dire anche 6-7 anni fa, non un tempo così ampio, è che c'è...
Cioè oggi rispetto a 6-7 anni fa, la differenza.
Sì,
okay.
Sì, esatto. E vedo intanto che c'è una maggiore fragilità, no? Che oggi i ragazzi sono molto più fragili, no? Psicologicamente. E questo non chiaramente per cattiveria loro, ma sicuramente allora c'è una crisi del giovane perché c'è una crisi dell'adulto. Io su questo sono profondamente convinta, e non è solo una mia convinzione, insomma è anche un'analisi che viene fatta, no? A livello... sociale. Quindi dove il ragazzo, dove il giovane non trova punti di riferimento, non trova adulti coerenti e credibili e autentici, si perde, cioè come dire, l'adolescente, il giovane ha bisogno di avere davanti a sé delle persone che possono essere autentiche, e per dire autentiche intendo che quello che dici fai, o almeno ci provi, poi questo non vuol dire perfezione, no?
Ma tu, che adolescenti e giovani, che età, per definire un'età, di che età parli?
Allora ti parlo, visto che andiamo negli istituti superiori prevalentemente, anche se lavoriamo con ragazzi delle scuole medie, però prevalentemente dai 14 e come dire, allargo la fascia dai 14 fino anche ai 25 anni. Questa fascia qua, noi accogliamo anche chiaramente persone un po' più grandi, però questa fascia qua è una fascia profondamente in crisi. Chiaramente andrebbe spezzettata, cioè dovremmo parlare della fascia 14-16, 16-18, 18-25, cioè nel senso che ognuna di queste fasce ha delle esigenze, ha dei bisogni, è proprio, cioè sono età diverse, no? Con un'evoluzione anche fisiologica e neurologica, no? Diversa. Però ecco, quello che voglio dire è che comunque in primis io noto una crisi del mondo degli adulti che si ripercuote inevitabilmente sulla crisi del mondo dei giovani. E dall'altro una crisi delle famiglie che negli anni è evoluta sempre di più, cioè nel senso c'è un tasso, una percentuale, anche solo di separazioni, di divorzi, altissima. E io raccolgo veramente dai ragazzi, non solo dai nostri ragazzi, ma dai ragazzi nelle scuole, nelle strade, un dolore assordante rispetto alle divisioni in casa, i litigi in casa, le violenze anche in casa, le aggressioni in casa e le separazioni in casa. Ecco, a volte pensiamo che vada quasi, non dico di moda, ma ormai è quasi normale che un ragazzo su due ha dei genitori separati, no? Ecco, invece, come dire, questo porta, e pensiamo che il ragazzo tutto sommato fa quasi comodo, perché un po' va dalla madre, un po' va dal padre, se una cosa non gliela dà la madre chiede al padre, via dicendo, no? Ma non è tanto questo, cioè quando, siccome noi cerchiamo di puntare al cuore della persona, il lavoro che facciamo è un ascolto del cuore, no? Della persona, e nel momento in cui i ragazzi si aprono con noi, veramente con le lacrime ci consegnano il dolore rispetto alle famiglie spaccate, separate. Ecco, quindi, come dire, un altro punto di analisi è proprio, come dire, famiglie che oggi, come dire, non sono famiglia. Che non sono famiglia, c'è una grande criticità.
E, in che senso non sono famiglia?
Non sono famiglia nel senso che o vivono appunto questa divisione, sì, in casa, o proprio nel luogo dove la famiglia, come dire, per definizione, per eccellenza, dovrebbe essere il luogo dell'accoglienza, dell'apprendimento, della cura. Non è così, cioè i ragazzi non sono ascoltati, non sono visti, non sono guardati, a volte sono parcheggiati, no? O davanti a televisione, davanti, ecco, cioè nel senso non trovano un luogo di ascolto, di attesa, di sosta, di cura. Ma ecco, è una casa che è fredda.
Ma perché secondo te, Vale? Cioè, perché secondo te, allora, il problema, tu dici non parliamo dei ragazzi perché il problema sono le famiglie, perché secondo te noi di 40 anni siamo in crisi, che siamo i genitori di questi qua?
Beh, adesso per carità non voglio dare, come sì, dire, no, luoghi
siamo,
comuni.
Stiamo generalizzando.
Esatto,
siete tutti
generalizzando.
Quelli che ascoltano il podcast sono tutti bravissimi. Già che ascoltano il podcast sono bravissimi.
Chiaramente
poi,
questa...
poi molti sono anche nostri donatori, benefattori, ecco. Quindi sono bravissimi.
Bravissimi. Chiaramente, cioè, questa è una, chiaramente, come dire, leggo le statistiche, no, ufficiali, via dicendo, però poi questa è un'analisi anche a partire dall'ascolto, no, che faccio dei ragazzi o che facciamo proprio come progetti, via dicendo, no? Quindi quello che vedo è che la crisi oggi dell'adulto è di una società che è cambiata, cioè una società che è prevalentemente narcisista, individualista e egocentrica, dove c'è veramente la cultura dell'io, non c'è la cultura del noi, c'è la cultura dell'edonismo anche, del piacere, della visibilità. E quindi, come dire, mi sembra di vedere personalmente, no? Penso, vado in palestra, veramente a volte e non raramente, cioè quasi sempre vedo adulti imbarazzanti, mi viene da dire, no? Imbarazzanti per il modo in cui si atteggiano, si fotografano, no, allo specchio, e quel selfie poi va nei social o va, no, dove lo posteranno. Cioè imbarazzanti, perché mi chiedo, ma un figlio che vede certe cose cosa può apprendere, visto che abbiamo detto che la famiglia è un luogo di apprendimento e che ciascuno di noi impara per apprendimento, no? E quindi ecco, cioè, io credo che siamo tutti figli della nostra società, che oggi essere giovani non è per niente facile e neanche essere quindi genitori è facile, e anzi è una grande sfida. E anche essere educatori è una grande sfida, ma che oggi i ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento, e che se hai 40 anni o 50 anni devi fare il quarantenne o il cinquantenne, non puoi fare l'adolescente, no? Quindi provare a essere fermo sulle tue scelte, portare avanti i momenti di crisi. Ecco, i ragazzi osservano, ma se nel momento di crisi mio padre, mia madre, persone adulte di riferimento non ci stanno dentro, perché ci devo stare dentro io?
Cioè, sì. Non, Cioè, vedendo un genitore che si separa, poi vabbè, ci sono situazioni.
Poi ci sono, esatto, non voglio
stiamo generalizzando.
Poi ogni situazione è
ognuno si può sentire offeso nel suo. Noi
no,
generalizziamo.
Il massimo rispetto su questo.
Sì, sì, no, anche massimo bullismo, nel senso, generalizzando. Vabbè, ognuno si sentirà offeso nel suo. No, che uno vede dei genitori che hanno un problema e chi non ce l'ha.
Esatto.
Però a volte uno riesce a uscirne fuori e a starci, e anche nella difficoltà riesce. Guarda, una cosa che mi ha colpito tanto di alcuni ragazzi di Rete Labora, che ci rimandano magari dopo delle scelte di vita, e magari adesso sono fioriti, sono sposati, c'è chi c'ha i figli, così cominciano ad avere i primi figli. E una ragazza mi diceva: no, perché io, incontrando una famiglia, dico, ma che veramente ho visto, io dicevo, ma come, la conosco così bene, chi è sta famiglia? Marta diceva, ma perché poi incontrando, io dicevo, a un certo punto dico, ma come, non so la storia di Marta. Ho detto, Marta, ma chi è sta famiglia? No, voi, c'è noi, sì, ma in che senso? Io ho capito questo perché lei ci conosce bene, no? Uh-huh. E tanti ragazzi poi ci conoscono bene da vicino e sanno chi siamo davvero, no? E io dico, ma come può questa cosa? Come può? E loro rispondono, diversi mi hanno risposto, anche ieri, perché non è che voi siete bravi, questo era chiaro, ma perché voi ci state. E nonostante ci state, con tutta la vostra umanità, le vostre fragilità, che a volte sono anche pesanti e difficili, cioè non riusciamo proprio, ci state e continuate a puntare in alto, cioè a dire, a me questo non mi basta, io voglio lasciare questo lavoro, io voglio fare questo progetto, io voglio fare i podcast, adesso mio marito dice dobbiamo aggiustare il garage, dobbiamo ritornare a fare i video, ma nel frattempo noi ci scanniamo, però comunque ci stiamo. Io ho detto, dai, che bello, è vero questa cosa, cioè io non la vedo. Non la vedevo, però questo specchio, ho detto, porca miseria, a me mi sembra una cosa ovvia, perché l'alternativa quale sarebbe? Sai perché l'alternativa, me l'ha insegnata una mia amica separata, è proprio un'illusione, perché io me ne vado perché non lo sopporto più, ma cioè, l'hai visto mio marito, mo è stato qua 2 settimane senza, ma cioè, è insopportabile, cioè, è oggettivo, non sono io che mi lamento.
Ti porta
dai.
La santità.
Sì, però... Cioè è insopportabile. Io sono bravissima, è lui che è insopportabile. Però qual è, cioè, mettiamo che è una cosa esasperante, che a volte lo è pure, ma qual è l'alternativa? Questa mia amica mi ha detto, vabbè, noi ci siamo separati perché lui l'ha tradita e lei non si aspettava proprio, però, cioè, lui comunque... Non sto dicendo che non vi dovete separare perché lui vi tradisce, no, era solo una... La mia amica ha fatto questa riflessione: ci siamo separati perché lui mi ha tradito, e questa cosa ha fatto venire fuori tutti i nostri problemi che ci stavano, le mie fatiche, le sue fatiche, la nostra non relazione praticamente. Dopo lui ha avuto la libertà di andare con questa donna e ha detto, ma non ci faccio nulla, io voglio la mia famiglia. Lei ha detto, vattene via. Dopo un po' ha detto, ma comunque quest'uomo io non me lo tolgo mai di torno, perché è il padre dei miei figli. E ha detto, il divorzio è un'illusione, una stupidaggine. Dopo ci sono voluti degli anni, si sono messi a lavorare, sono fatti un mazzo così, e sono andati a vivere in 2 case diverse. Sono stati separati 2 anni, però in quei 2 anni hanno fatto un percorso molto doloroso, molto faticoso, e sono ritornati insieme. Hanno comunque quelle ferite, quelle fatiche, a cui ne hanno aggiunte altre. Però hanno detto, no, questa cosa non la facciamo solo per i figli, che li gestiamo anche separati. La facciamo proprio perché non ha senso. Non ha senso. Cioè, forse è più... ci conviene, non so come dire, imparare a stare in quello che siamo e a volerci bene così come siamo. Forse questa cosa ci conviene, era una parola brutta, per dire ci fa più bene, mi fa più bene a me. Prima del noi, mi fa più bene a me vivere questa cosa così. Questo senza Gesù Cristo, non stiamo parlando di Dio. perché tante coppie sono frustratissime e stanno insieme perché pare brutto che sono credenti o pare brutto per i figli. Cioè quello è come separarsi. Invece questo vuol dire entrare nei, affrontare i problemi, perché poi c'è anche questa, questa falsità, che pure questo distrugge i figli, eh?
Sì,
perché
sì,
tu non ti separi, però vivi l'inferno
in casa.
Vivi l'inferno in casa, quello non è un esempio. No, noi stiamo insieme per i figli perché sennò per i figli è un trauma. No, anche questa parte qui non mi sembra proprio sanissimo. Poi io non sono separata, ci ho
io
pensato.
Io ne sono un testimone, cioè come dire, ho la testimonianza in casa, quindi
la tua storia,
la mia storia, ma questo è un altro
l'abbiamo
podcast.
L'abbiamo già ascoltato. Poi dopo vi metto il link a quell'altro podcast. E io e Francesco siamo arrivati 2 volte e mezzo a questa soluzione, trova casa. Ci siamo proprio arrivati proprio, cioè una volta sto andando via e un'altra volta e mezza, diciamo una volta ragionata vera e un'altra mezza volta stavamo lì lì. Adesso andiamo sempre un po' indietro, cioè ce ne accorgiamo sempre un po' prima che stiamo arrivando al limite. Però è difficile, però la mia amica mi ricorda sempre, guarda Ale, che un divorzio non è facile. Cioè non credere che dopo è risolto, dopo non è così. Ti conviene affrontare il problema. Questa è la cosa che ti conviene a te di più. Certo è la cosa più, è faticoso, però c'è un'illusione il resto, che anche il resto è faticoso. Abbiamo pochi minuti perché c'hai, io guardo l'orologio perché c'hai, però noi ce la faremo. Adesso ci vuole lo Spirito Santo. Mentre parlavi mi veniva in mente un'altra cosa, parlando che noi siamo i genitori in questo momento di questi ragazzi persi, e io con i miei figli pure di problemi neon che non ce ne abbiamo, e anche seri.
Scusa, ti faccio una parentesi.
Ti ho interrotto e ho cominciato un pippone.
Non volevo essere esaustiva, esauriente nel dire l'unico problema sono gli adulti. Cioè, nel senso,
sì,
no,
sì, sì, sì.
Chiaramente poi c'è tutta una fragilità dovuta anche alla società, alla psicologia dei ragazzi d'oggi. Insomma, sono tanti i fattori. Ecco, questo volevo dire. Sicuramente non possiamo deresponsabilizzarci noi adulti. Questo è un dato importante.
Io non so se a Vicenza da te, visto che abbiamo la stessa età, ti è stato trasmesso lo stesso messaggio, ma in Basilicata io sono stata educata con questo messaggio. La cosa importante della vita è goderti la vita, perché tua nonna è stata costretta alla fame, andare a vendere la ricotta la mattina dopo la mungitura.
Vicenza sono lavoratori seri, noi veneti siamo lavoro, famiglia, ma i panni si lavano in casa, cioè i panni sporchi si lavano in casa, e lavoro, 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 noi siamo un po' nordici.
No, quindi mia nonna, capito, si moriva di fame, mia madre e mio padre lavori di ufficio, mio padre lavoro d'ufficio.
Tu ti devi godere la vita.
Tu ti devi godere la vita. Cioè loro sono stati la fascia posto fisso, tu che hai tutto, ti devi godere la vita.
Certo.
E quindi io ho visto tante persone, miei amici, altre persone più vicine a me, della mia famiglia, che se la sono goduta la vita. Nel senso, vai con un ragazzo, batti viaggi, fai lavoro, compra tanto, cioè così. E dopo non hanno raccolto niente però. È una tristezza grande dopo che raccogli. E alcuni si sono sposati e comunque sono arrivati allo stesso punto. Io ci ho avuto la fortuna di incontrare Padre Giovanni, che mi ha detto: guarda che tu la vita piena non è godersela, cioè il punto non è godersi la vita, il punto è avere una vita piena. La vita piena vuol dire capire il tuo posto, cioè il tuo posto, e che si chiama vocazione. E quindi noi spendiamo la vita a parlare di questa cosa perché ci ha salvato la vita a noi. Quindi io penso che noi siamo questa generazione qui. Torniamo ai ragazzi, se no che abbiamo 10 minuti. Secondo te qual è adesso, se tu invece facciamo una fotografia, i perché sono i genitori, cioè gli adulti che mancano proprio le mamme, i papà, cioè delle persone di riferimento. Serie, vere, forti, stabili. Cioè mia nonna è forte, era, è morta, è forte, stabile. Cioè è un punto che tu vai lì e tu ci parli, e se ha una cosa da dirti te la dice, se no ti dice dai, piano piano ce la farai, e se no sta zitta. Cioè io so che mia nonna c'era, capito?
Esatto.
Per dire. Ma i ragazzi oggi qual è il loro problema? Hanno paura? Perché non prendono decisioni? Perché non si lanciano? Qual è il punto? Cioè, qual è la conseguenza di non avere sti adulti?
Allora, intanto, come dire, esatto...
Tu su cosa lavori con i ragazzi?
Noi lavoriamo sul... Allora, un po', come dicevo prima, lavoriamo sulle tre domande, no? Il chi sono è il primo punto. Mm. Quindi, allora, un aspetto che io riscontro in tutti i ragazzi che sono profondamente, cioè, insicuri, nel senso, ognuno con la sua sfumatura, ma il tema è che non è vero che si sentono profondamente amati. Cioè, l'esperienza del vai bene così... sono profondamente amato, vado bene così, è più unica che rara quello che riscontro, la prima cosa, no? E quindi costantemente cercano conferme, ma costantemente cercano anche di o compiacere o dimostrare una parte di sé che non è poi, cioè, come dire, di mettere maschere fondamentalmente, quindi nascondere le parti di fragilità, nascondere la debolezza, non dire le loro paure, nascondere i famosi giardini segreti.
Tu come li fai a scovare?
Ma in realtà non è che li scovo, perché sennò si sentirebbero derubati o si sentirebbero denudati, no? Cioè, nel senso, la vera forza è stare con profondo rispetto davanti alla vita di questi giovani. Quello che io sento, cioè, ma perché in primis l'hanno fatto con me, no? Cioè, stare con profondo rispetto nella vita, davanti alla vita di questi giovani, in ascolto, e rispetto intendo anche puoi condividermi ciò che senti di condividere liberamente, e aspettare. Cioè, credo che l'attesa è proprio la chiave. Cioè, come dire, io ti aspetto, io aspetto i tuoi tempi, io non ti forzo e io ci sono. Quando un ragazzo inizia a vedere che tu ci sei, che non lo freghi, che non te ne vai, allora, e soprattutto che è gratuito, cioè, come dire, che non gli chiedi nulla in cambio, iniziano a scattare delle domande dentro di loro. Perché dentro una società che è consumistica, cioè do ut des, cioè, nel senso, io ti do, tu mi dai, e la gratuità, la legge della gratuità non la conoscono, che in realtà è la legge dell'amore, quella della gratuità. E quindi loro me lo dicono proprio, a un certo punto qualcosa non mi torna, cioè, perché tu mi ascolti gratuitamente, perché non forzi la mano.
Tu glielo spieghi perché... che c'ho lo stipendio di Nuovi Orizzonti?
che ci campo alla grande.
Immagino.
La realtà è che, per carità, campo, grazie a Dio, ma la realtà è che non ci sono orari, quando... Cioè, dipende, il tema è sempre, se scegli di fare questo lavoro per vocazione, non ci sono orari, no? Non ci sono orari, non c'è sabato, domenica che tenga.
No, ma non c'è stipendio, perché...
No, quello magari c'è, però...
No, nel senso, no, che...
In sobrietà.
No, nel senso, non c'è stipendio, perché ho fatto una battuta certo. Per dire che c'è, grazie al fatto che c'è una comunità che vive di provvidenza.
Certo.
E di tanti progetti, perché la provvidenza è pure cercarseli, quindi fate donazione a Nuovi Orizzonti per quello che fa, che ci accoglie pure a noi. Che però è un, cioè, uno stipendio non può, nessuno stipendio può pagare quello che tu fai, che è dare la vita.
Sicuramente, sicuramente.
E quindi è dare la vita, non è, io lo vedo che c'è una differenza enorme di quello che stiamo parlando, non è fare l'educatore, mm-hmm. è dare la vita.
Sì, sì,
sono perché... due cose diverse.
Sì.
Questo volevo dire con la mia battuta, volevo dire questo. Sì. Cioè, non è fare un lavoro, io mi prendo cura di te e faccio le mie ore. Qui vivere in comunità è un'altra cosa. Cioè, sì. Che tutti, tu sei magari responsabile di alcuni ragazzi, altri sono responsabili, però tutti, anche chi sta in ufficio, sta lì non perché gli piace quel lavoro o crede nella causa. Mm-hmm. Ma perché è una scelta, sta dando la vita.
La vita, sì, è vero.
Poi vi potete pure scannare, fare, dire, però quello che rimane, che si vede, non, mm-hmm. non so, dimmelo tu, quello che si vede è che ognuno di voi sta dando la vita. Mm. Sta dando, e non la dà per Nuovi Orizzonti, la dà per Gesù Cristo, e ha trovato che in questa modalità funziona per
esatto.
lui.
Esatto.
E è questa così. Cosa qua, secondo me, che cambi i ragazzi, più che una tecnica, un percorso
sì.
di cui voglio parlare con te, però
certo,
penso no. che il fatto che tu dai la vita, la gratuità.
Esatto, cioè,
se
quando
tu
fai
fossi
l'esperienza...
un educatore così, secondo me non sarebbe uguale.
Esatto, cioè, diciamo che il fatto che io ho fatto esperienza di qualcuno che ha dato la vita per me, mi porta poi, in primis che Dio ha dato la vita per me e poi anche qualcuno ha dato la vita per me, allora mi porta a restituire quello che ho ricevuto. E quindi quando fai questa esperienza qua, come dire, oggi mi ritrovo a rifarla con tanti giovani. Ecco, sicuramente quindi il primo punto che io sento è essere amato così come sei. Essere amato così come sei. E questa è un'esperienza che non è banale, cioè è banale dirla, ma è di una profondità immensa. E a volte i ragazzi ci arrivano anche dopo 2 anni. Cioè, questo voglio dire, non è immediato, è un processo lento e continuo. E a volte ci sono delle sovrastrutture talmente grandi che c'è bisogno di tempo e di pazienza e di un lavoro costante, perseverante e continuo affinché questo possa realmente avvenire, aggiungendo poi anche la grazia di Dio, perché poi senza quella, come dire, è difficile operare, no? Quindi noi cerchiamo di fare il massimo possibile, proprio l'esperienza delle nozze di Cana, cioè riempiamo le giare fino all'orlo di acqua e poi il Signore le trasforma in vino, e questo è quello che sperimentiamo, no? Ecco, quindi la prima cosa che sento di dire è questa: i ragazzi che possono fare l'esperienza di essere amati, perché quando tu ti senti amato e fai l'esperienza che vai bene così, e quindi, come dire, non devi più essere all'altezza, non devi più elemosinare amore, non devi più essere come piace agli altri, non devi più mettere maschere, fai proprio l'esperienza del vado bene così. E oggi nel mondo è difficilissimo fare questa esperienza, anzi il mondo non te la fa fare, capito? Quindi o lo costruisci dentro di te per una serie di esperienze che fai, quindi che apprendi, altrimenti rischi di andare, il timone della tua vita non ce l'hai tu, rischi di andare dietro a 1000 aspettative pur di rispondere e pur di compiacere e pur di avere quel briciolo di affetto e pur di, no? Ecco, e quindi questa è un'esperienza grandissima che faccio. E un altro elemento è la solitudine. Oggi i ragazzi sono profondamente soli, e non solo i ragazzi, anche gli adulti tante volte, no? Cioè parlo con tanti adulti che hanno proprio bisogno di parlare e di essere ascoltati, no? Ecco, i giovani oggi sono profondamente soli, nel senso che veramente a volte ci, no? Quando facciamo gli incontri nelle scuole, c'è un momento che dopo la prevenzione, la testimonianza, così, facciamo un momento in cui i ragazzi possono scrivere in un bigliettino bianco anonimo, in forma anonima, e una loro riflessione. Allora, da un lato, come dire, lo dicevo ieri in una riunione, su classi di media di 20 ragazzi, almeno uno o due ultimamente, negli ultimi anni, sempre scrive tentativi di suicidio, pensieri di suicidio, e questo è un allarme elevatissimo, no? Dall'altro, veramente in tanti si consegnano dicendoci: io questa cosa non l'ho mai detta a nessuno. Ecco, io spiego loro che anche solo scrivere su un biglietto di carta, che poi verrà letto ad alta voce all'interno della classe, in forma anonima, ripeto, è dare voce. Noi abbiamo bisogno di dare voce, di gridare, di chiedere aiuto. E veramente oggi per i ragazzi questa è una novità. C'è qualcuno che mi ascolta profondamente, che mi aspetta, che mi attende, che c'è per me, che non è distratto col telefono o con altro finché gli parlo. Che, ecco, a me colpisce che, specialmente all'inizio, no? Appena i ragazzi arrivano, quello che faccio sempre è: se devo parlare con una persona, metto offline il telefono, no? Se devo fare un colloquio, una chiacchierata profonda. Già questo, le persone sono stupite. Ma come, spegni il telefono per me? No? Cioè, ti isoli davvero dal resto del mondo per me.
Davvero ti dicono questa cosa?
Sì, rimangono però colpiti, no? Ecco, ma questo è indice del fatto che sono abituati a persone che li ascoltano mentre fanno altre 1000 altre cose. Ma perché noi viviamo in una realtà, in una società multitasking, che finché ti ascolto, metto sulla lavatrice, magari cucino, magari poi rispondo al telefono, magari, no, cioè è una vita, ma questa non è,
dai, Vale, non
è colpa di nessuno.
Che io lo faccio per i miei figli.
No, ripeto, non è colpa di nessuno, perché so la difficoltà, cioè,
però il telefono,
vita familiare,
facciamo attenzione a non avere il telefono.
Esatto, il telefono è un elemento distrattore. Io sono la prima, tante volte che giro col telefono in mano tra 1000 messaggi. Ecco, però proprio poter spegnere i rumori interiori ed esteriori nel momento in cui ascoltiamo, perché ascoltare è amare. È una grande forma di amore l'ascolto, e oggi più che mai abbiamo bisogno di silenzio interiore e silenzio, cioè di silenziare le voci dentro di noi, intorno a noi, per essere ascoltati e per consegnarci. Quindi quando un ragazzo si consegna in totalità, per me è una grande gioia. quando consegna giardini segreti mai consegnati è una grande gioia. E dobbiamo uscire anche dalla, come dire, dall'ansia da prestazione di dire adesso cosa gli dico. Ma se tu ascolti profondamente, io mi sono trovato in alcune chiacchierate o colloqui profondi a, anche a piangere con la persona che avevo davanti. E uno dice, beh, magari a livello, come dire, psicologico, educativo, non si fa. No, no, mi sono trovato a far questo e mi sono trovato anche a viverlo. Cioè, quando io con la persona che magari che mi accompagnava, ho trovato una persona appunto di fronte che mi accompagnava, che piangeva con me. È stato, come dire, sono state le parole, no, dentro questo silenzio, dentro le lacrime, sono state le parole più belle. Cioè, è stato il gesto più bello in cui ho sentito che il mio dolore era condiviso e che c'era una profonda empatia, profondo rispetto. Mi sono sentita vista, guardata, compresa, abitata. Ecco, allora questa esperienza abbiamo bisogno profondamente di farla. E i ragazzi oggi hanno bisogno di farla, di essere ascoltati, visti, abitati, guardati, compresi, non giudicati. E questo lo sottolineo. C'è il terrore del giudizio da parte di tutti noi, però anche dei giovani, perché quel dito puntato, ecco, io prima parlavo di fragilità, quel dito puntato i ragazzi non lo tollerano, cioè nel senso non lo reggono. Ci sono ragazzi che si tolgono la vita perché vengono giudicati, bullizzati, e oggi il tasso di suicidio è veramente elevato. Allora, ecco, un ascolto gratuito e non giudicante è quello che è liberante, no? È liberante per la persona, per qualsiasi tipo di persona, oggi per un giovane più che mai.
Grazie Vale. Ti ho rubato 5 minuti, ma te ne rubo altri 2. Va bene, lo so, devi scappare, non li posso rubare 2?
Due.
No, volevo parlare ancora tanto con te della situazione che dopo, vivendo tutta questa fragilità, perché magari non ci sono i punti di riferimento, perché uno non deve pensare a sopravvivere, quindi fa domande più profonde sul senso, eccetera. Vivendo anche molta solitudine, c'è stato il Covid e ci ha allontanato un po' i social, insomma. Il mondo di adesso c'è tanta, è molto difficile. Io vedo per esempio già il fatto che uno scrive solo tanti messaggi e invece di telefonarsi, cioè questa è un'abitudine proprio che vedo ai miei figli, che diciamo no, stai ricevendo 5 messaggi, ma prendi sto cavolo di telefono e chiama sta amica e digli che li devi dire, o mettetevi d'accordo per uscire, però cacchio, ditevelo a voce. Una cosa che vedo è che tutta questa fragilità e tutto questo porta a uno stress psicofisico, però perché quello che dopo le parole non dicono, e non dicono le stanze segrete, che io purtroppo le conosco, e di violenza, guarda, è una delle cose che mi distrugge. Io ho paura quando qualcuno mi dice devo parlare, perché lo so che almeno 1 su 10 mi deve dire una cosa gravissima. Abusi, violenze, il prete, i familiari, me la deve dire per forza. Non esiste una volta. A me questa cosa mi devasta. Poi, a parte queste cose più gravi, comunque ci sta tutta questa solitudine, tutto quello che abbiamo detto. Dopo il corpo urla questo stress psicologico, più le domande di senso esistenziali a cui non rispondi, cioè chi ti risponde. E dopo porta tantissimi ragazzi a avere attacchi di panico, e dagli attacchi di panico avere anche, come devo dire, dei problemi proprio al limite dello psichiatrico, a parte psichiatrici, ma poi anche problematiche per cui non sei psichiatrico ma devi prendere comunque degli psicofarmaci. Io non lo so, io non ho letto le percentuali, però quella che mi risulta a me ad occhio, proprio sempre quella da 5 euro, 40% dei ragazzi che conosco io, forse di più, prendono psicofarmaci.
Mm-hmm.
Non so tu che idea c'ha. Questa è un'idea, però non è un dato vero.
Certo.
Me lo sto dicendo io a occhio, secondo me.
No, concordo, nel senso che ora il percentuale neanch'io ce l'ho. Sicuramente posso dire che oggi il disturbo mentale è sempre in aumento. E quindi, come dire, vedo sempre di più ragazzi che sono poi costretti a fare uso poi dello psicofarmaco,
no?
Ma per forza, perché è meno, io dico, da un lato meno male che c'è,
cioè meno male, senso, meno male che ci sono,
meno male che c'è e va preso quando è necessario, perché compensa la persona, quindi questo è molto importante.
E gli permette di fare un percorso per risolvere il vero problema,
esatto,
cioè al
esatto,
senso così.
Esatto, esatto, cioè associato magari a una psicoterapia, associato comunque a un percorso, aiuta la persona poi cioè, a star meglio, perché poi l'obiettivo è questo, no? Star meglio. Però sicuramente c'è una fragilità, come dicevo prima, psicologica in aumento, e questo ce lo dicono i dati, e c'è un aumento dell'uso psicofarmaco, sicuramente sì, cioè nel senso anche questo i dati lo confermano, le percentuali.
Allora, non abbiamo il tempo di parlare di questa cosa perché è un argomento molto vasto, però quello che lo volevo dire per dire effettivamente nella pratica quanto non sia una lamentela ma sia proprio un'urgenza.
Esatto.
E volevo concludere dicendo che io ti vedo, no? E vedo che tu ti puoi occupare dei ragazzi perché tu sai chi sei, dove vuoi andare, quello che vuoi,
sì,
perché tu l'hai fatto un percorso e l'hai capito e ci puoi stare vicino a un altro. Quindi prendere quello che abbiamo detto, ascoltare, fare dire senza essere così, cioè senza sapere tu chi sei, senza essere una persona più o meno risolta, poi risolto non c'è nessuno.
Esatto.
Non funziona.
No. È necessario fare un cammino su di sé, cioè nel senso io faccio un cammino su di me e continuo a farlo, questo è importante, no? Cioè una formazione che è permanente, non solo a livello di informativo, ma anche a livello personale, cioè quindi come dire, questo è di fondamentale importanza. Lì dove ci sono, e io le ho costantemente, relazioni d'aiuto, avere una supervisione, anche questo per me è fondamentale. Cioè, come dire, farmi, no, del domande interiormente rispetto all'accompagnamento delle persone. E anche io ho avuto bisogno nel tempo, no? Poi, come dire, mi sono laureata in scienze dell'educazione, mi sto laureando in psicologia. Cioè, quello che voglio dire è che talmente la struttura delle persone e dei giovani oggi è così complessa, cioè nel senso che va sempre diventando più complessa, che io ho sentito la necessità di avere più strumenti possibili per fare bene il bene, quindi di unire e integrare più elementi possibili per poter accompagnare nel miglior modo possibile le persone, che chiaramente non sarà il modo perfetto perché la perfezione non esiste, ma mettendoci il cuore, mettendoci la mente, mettendoci le informazioni, le nozioni, spero di fare bene,
qualcosa esce fuori.
Esatto.
No, questo volevo chiudere dicendo che noi adulti dobbiamo lavorare su noi stessi e essere. E i giovani invece, ragazzi, prendetevi un anno per risolvere, cioè perché andando avanti come le macchinette, continuando a trovare il lavoro meglio, la macchina meglio, l'università meglio.
Poi i nodi vengono al pettine.
Cioè
Amplificano e si ampliano e poi vengono al pettine.
Non si risolve andando avanti aggiungendo cose migliori, cioè si risolve, noi l'abbiamo vista alla baita, voi lo vivete qui con i ragazzi, cioè si risolve che tu a una certa tiri una riga e dici aspetta, io mi fermo e dopo, adesso prima capisco, prima mi fermo un attimo e dopo riparto.
Esatto.
E questa cosa qua ti salva la vita.
Esatto.
Ti salva la vita con tutti gli strumenti necessari. Se necessario, fa un percorso psicologico, lo fai. Se quello per farlo stai malissimo, hai bisogno pure di psicofarmaci, e vabbè, non morirà nessuno. È un tempo, non è che tutta la vita ti fa sta cosa. Però si risolve se te ne prendi cura, non
esatto,
se vai avanti.
Esatto.
Adesso ti arriveranno un sacco di telefonate. Ciao.
Grazie Ale.
Grazie Vale di questo, grazie al tuo tempo, abbiamo rubato tanto. La prossima volta lo finiamo sto podcast.
Volentieri.
Va bene, grazie. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.